Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati a Moby Dick. Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono con Andrea Colosio in regia tecnica. E Moby Dick questa settimana si occupa di intelligenza artificiale. Negli ultimi anni abbiamo visto l'espandersi di software capaci di simulare, elaborare le conversazioni umane, i cosiddetti chatbot, che sono basati su algoritmi di intelligenza artificiale, appunto, e hanno rivoluzionato anche il modo di usare l'online. E fra questi uno dei modelli più noti è proprio ChatGPT, che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per generare risposte poiché si vogliono coerenti anche pertinenti. E questo tipo di intelligenza artificiale ha delle potenzialità enormi e per certi versi sono affascinanti, però ci sono anche diverse questioni da affrontare, per esempio una dipendenza eccessiva dalla tecnologia, ma anche la garanzia di un monitoraggio costante, di un miglioramento continuo dell'algoritmo per evitare informazioni fuorvianti o addirittura errate. E insomma, ci sono diverse sfide. Quelle più urgenti e poi alle quali vogliamo in fondo dedicare questa puntata di Moby Dick, secondo molti osservatori inoltre ricoprono due aspetti, che da una parte sono quello dell'etica nell'utilizzo dei chatbot GPT, è un algoritmo appunto che impara dai dati forniti e li restituisce, quindi può assorbire pregiudizi, discriminazioni, contenuti inappropriati. E come chi garantisce che l'inserimento dei dati, no, cosiddetto addestramento, avvenga poi selezionando dati corretti che rispettino insomma tanti criteri, anche quelli degli equilibri sociali. E poi c'è anche il fatto che manca una legislazione che regolamenti l'uso e la protezione dei dati, perché ChatGPT può offrire soluzioni rapide a una vasta gamma di problemi. E non so, avrete sentito, no, la notizia di una settimana fa, neanche, può essere utile anche in campo medico, no? C'è stata una recentissima scoperta di un nuovo antibiotico contro un brutto batterio ospedaliero e lo ha scoperto in tempo record l'intelligenza artificiale, grazie naturalmente all'aiuto dell'intelligenza artificiale. E allora insomma noi cercheremo di affrontare questi altri temi nell'ora centrale. Avremo nostri due ospiti graditi, qualificati in materia, che sono Derry De Kerckhoff, che è sociologo specializzato in tecnologia, direttore scientifico della rivista di cultura digitale Media 2000 e fra le altre cose insegna proprio al Politecnico di Milano ChatGPT, è fra i pionieri insomma che già insegna questa materia. E poi abbiamo Paolo Benanti, lui è un frate francescano, è specializzato in etica e anche in etica delle tecnologie, e quindi anche con lui nell'ora centrale parleremo appunto di etica, problemi, problematiche varie, no? E l'ultima mezz'ora, come sapete, è un'ora un po' più specifica e la dedichiamo a un'iniziativa particolare che è un caso di intelligenza artificiale applicata all'arte. È il primo che è sfociato in una mostra per quanto riguarda la Svizzera italiana, interamente appunto allestita con l'intelligenza artificiale. Per parlarne mi raggiungerà qui negli studi di Rete 2 Nicola Moresi, che è informatico anche della Galleria Art Trust di Milano, ha collaborato con Andrea Ravo Mattoni, che è un noto street artist italo-svizzero di cui sentiremo anche alcune testimonianze, e appunto insieme hanno lavorato per questa mostra che c'è stata all'Art Trust di Milano e hanno elaborato un programma di intelligenza artificiale ad hoc, pensate, quindi una cosa particolarissima, quindi ne parleremo nell'ultima mezz'ora. E poi vi ricordo, se voi avete osservazioni, domande, noi abbiamo il nostro numero WhatsApp, è sempre quello 079 382 6765. E allora, di solito Moby Dick in questa prima mezz'ora propone degli estratti del dossier della settimana di Alphaville, che sono dedicati proprio al tema, che poi viene approfondito in questo nostro magazine del sabato mattina. Questa volta invece gli estratti vengono da una rubrica, l'avrete forse sentita, che Alphaville ha dedicato al tema, si intitola Così parlò ChatGPT. Sono 10 puntate che vi abbiamo proposto negli spazi di Alphaville alle 11:45, li trovate naturalmente online. E questa rubrica è nata dalla collaborazione fra Sandra Saine e Corrado Antonini, che hanno pensato di fornire al nostro pubblico degli esempi di cosa effettivamente gli algoritmi in questione sono in grado di fare. Quindi da qui l'idea di Così parlò ChatGPT, e hanno voluto un po' giocare con le paure collegate a questo strumento, che insomma può anche diventare pericoloso, e ne parleremo durante l'ora centrale, naturalmente a seconda dell'uso che se ne fa. Allora il nostro Corrado Antonini cosa ha fatto? Ha posto alcune domande un po' surreali che hanno testato le capacità di scrittura e anche, diciamo, di elaborazione creativa, e la lettura di questi testi è stata affidata all'attore Giuseppe Cederna, che la nostra Sandra Sain ha intervistato, e si tratta, vi propongo un estratto di questa intervista, perché proprio lui ha un approccio che potrebbe essere il nostro, un po' quello di molti di noi quando ci avviciniamo, no, a questa nuova forma di intelligenza artificiale. E allora ascoltiamo l'intervista di Sandra Sain.
Innanzitutto ho pensato che era l'occasione per saperne di più. Io non sono molto bravo con, sì, uso il computer come tutti, ma insomma sono a un livello veramente elementare, proprio di scuola elementare, e quindi questa come prima cosa era l'occasione di capirne qualcosa di più. Ma soprattutto all'inizio c'era un po' di umana supponenza, di diffidenza, sì, quando dico umana, proprio umana nel senso di un uomo che si confronta con un circuito invisibile di informazioni, un groviglio di questa cosa che chiamiamo rete, ma nello stesso tempo ovviamente c'era anche una certa fierezza. Mi sentivo, sarò io a dare la voce a questa cosa che non so che cos'è, che si chiama ChatGPT, che comincia, quindi anche un certo, mi sono sentito onorato, rendevo un po' più umano questa cosa ancora poco conosciuta tra di noi, e questa è stata la prima reazione. Poi andiamo avanti.
E poi ho, appunto, noi ci siamo trovati una giornata insieme, ti abbiamo mandato prima i testi elaborati e poi ci siamo trovati per registrarli, e alla fine di queste letture, di queste registrazioni, hai messo davvero un po' più a fuoco che cos'è questa macchina, no? Parlavi quasi di uno scontro atavico uomo-macchina, no? Che cos'è questa ChatGPT?
Beh, innanzitutto ho capito che siamo solo all'inizio e l'inquietudine naturalmente rimane, ma non c'è stato solo quello, perché come poi sentirete, all'inizio insomma Corrado è stato molto bravo perché è andato per gradi. All'inizio ci sono come delle recensioni, poi abbiamo cominciato a lavorare, io a leggere che cosa, come si è comportato con personaggi della letteratura, quindi personaggi di fantasia, ma oramai entrati nella storia della letteratura umana, e anche lì c'erano delle certe durezze, un po', insomma, si sentiva questa cosa della macchina che fa un compito. Quello che poi invece mi ha colpito verso la fine, quando le sfide sono diventate più surreali, con compiti da scrittore di realismo fantastico, anche comico, ironico, e ce ne sono alcuni bravissimi che conosciamo, beh, sono rimasto sorpreso, perché era di un buonissimo livello, anche proprio, diciamo, ironico e combinativo. E allora il fatto di essere io con la mia voce a renderlo, a dare le pause, a renderlo divertente e a farlo funzionare, mi ha fatto molto piacere, mi sono sentito proprio attore e interprete. Però poi insomma ho cominciato a dire, ma insomma che limiti avrà? Ecco, allora mi viene da pensare che comunque io spero che la letteratura, la poesia, insomma l'umanità continui a rimanere umanità, e che sia, non so se superiore o inferiore, ma che continui ad avere qualcosa di diverso da questo groviglio di milioni di informazioni che risponde bene. E devo anche dire un'altra cosa a difesa di ChatGPT e anche a difesa della mia inquietudine nel leggere, nel continuare questo gioco, che tanto gioco non è, e che quello che mi ha più colpito, che forse mi inquieta di più, è che questa, come vogliamo chiamarla, macchina, no, insomma, che questa entità invisibile, fatta però anche della storia dell'uomo e di quello che lui ha fatto in tutti questi migliaia di anni, non si stupisce mai delle nostre richieste. Corrado probabilmente gli proporrà in futuro, e io glielo chiederò, altre sfide, altre cose ancora più sofisticate, più e lui non si sente mai preso in giro, non sbuffa, non scuote la testa, esegue il suo compito e ci sorprende, e quindi attenzione ragazzi.
Sì, devo dire che le potenzialità, no, le abbiamo osservate con stupore, con curiosità. Poi è anche vero, questi testi ogni tanto ci sono degli errori logici, di sintassi, ha attinto a delle informazioni che sono sbagliate e ce le ripropone. Lo stile non è propriamente quello di un grande autore, no? Quindi ci sono grandissime potenzialità, c'è ancora molta strada da fare prima che, diciamo così, questo software sia in grado, che ne so, di diventare un novello Molière. E cito Molière visto che hai portato in scena il suo Tartufo al Teatro Franco Parenti di Milano, sarai ancora in tournée.
Esatto, sarò ancora in tournée con Tartufo. E sarò in prossimo anno invece con un altro spettacolo che ha proprio a che fare con quello di cui stiamo parlando, che è Storia di un corpo di Daniel Pennac, cioè la storia della nostra macchina per vivere, del nostro compagno di viaggio. Un libro bellissimo, così umano, dove si ride, si piange, ci si commuove, ci si riconosce, perché tutti noi, per fortuna, abbiamo avuto e abbiamo un corpo fino alla fine. E allora questo è quello che ci rende umani, anche questo corpo fatto di carne, di sentimenti, anche di questa strana cosa di coscienza che forse Chatti, spero che non avrà mai la nostra coscienza, il nostro sé, e quindi spero che Chatti si fermi a un certo punto. Noi abbiamo un senso del limite, e che è quello anche che ci rende, a volte ci fa alzare la testa verso le stelle e pensare che c'è un universo, ci sono altri mondi, forse ci sono altre realtà, alcuni pensano che ci sia un Dio o che ci sia qualcosa, insomma, di più grande di noi. Ecco, io spero che, nonostante il chat GP144 che ci sarà fra qualche anno, il nostro corpo continui a rimanere umano.
Ed era al microfono di Sandra Sain l'attore Giuseppe Cederna, che ha dato voce alle risposte che Corrado Antonini ha posto a ChatGPT. Avete sentito la sua definizione? Interessante, no? Per lui ChatGPT è un'entità invisibile fatta anche della storia dell'uomo. E allora noi sentiamo alcune puntate di Così parlò ChatGPT a partire dalla prima richiesta che Corrado Antonini ha fatto a ChatGPT.
Abbiamo voluto sottoporre ChatGPT a un gioco, provando a scardinarne la connotazione oracolare, ponendolo cioè di fronte a dei paradossi o delle richieste, diciamo così, bizzarre. Qualcosa che ne testasse un'ipotetica vocazione surreale. La prima richiesta che abbiamo formulato a ChatGPT è la seguente. Scrivi la recensione di un concerto dei New Trolls nello stile di Karl Marx.
Il concerto dei New Trolls è stata una manifestazione del conflitto tra le forze sociali e la cultura dominante. La band ha dimostrato di avere una grande abilità musicale, ma allo stesso tempo ha rappresentato anche un'alternativa alla monotonia della musica commerciale. Il pubblico era costituito da giovani che cercavano di sfuggire alla società capitalista, alla ricerca di un'esperienza autentica che potesse soddisfare il loro desiderio di libertà. Tuttavia, la band stessa sembrava essere ancora incastrata nella logica del mercato, cercando di attirare il pubblico con trucchi e marketing, invece di concentrarsi sulla qualità della musica. E questo ha portato ad una contraddizione evidente. Con la band che cercava di essere alternativa alla cultura dominante, non riuscendo però a sfuggire alle logiche capitalistiche che guidano il mercato della musica. Ma nonostante queste contraddizioni, il concerto dei New Trolls è stato comunque un'esperienza significativa per il pubblico, che ha potuto confrontarsi con queste sfide e cercare di trovare la propria strada verso la liberazione dal sistema capitalista. E così il concerto si è trasformato in un momento di conflitto sociale, di lotta contro la cultura dominante e di ricerca di una nuova forma di espressione artistica che possa rispondere alle esigenze dei giovani che vogliono essere liberi.
E questa era la risposta di ChatGPT alla domanda «Scrivi la recensione di un concerto dei New Trolls nello stile di Karl Marx». E come si scrive allora, sempre secondo ChatGPT, un racconto su come rammendare un calzino nello stile di Ernest Hemingway?
Seduto alla scrivania, con la luce del tramonto che filtrava dalla finestra, ho preso in mano il calzino bucato. Ho esaminato attentamente il buco, cercando di capire la sua forma e la sua estensione. Poi ho preso l'ago e il filo e ho iniziato a tessere un'opera d'arte. Il filo scorreva tra le dita, rapido e sicuro. Ogni punto era un'opportunità per dimostrare la mia abilità, per creare una trama solida e resistente. Mi sono concentrato sul lavoro, dimenticando il tempo che scorreva, impegnato solo nel rammendo del calzino. Quando ho finito, ho ammirato il mio lavoro con un senso di soddisfazione. Il calzino non era più bucato, ma era diventato un'opera d'arte, un capolavoro di semplicità e solidità. Ho sorriso, pensando a come la vita stessa potrebbe essere rammendata con la stessa cura e la stessa attenzione ai dettagli.
Allora, il calzino non era più bucato, ma era diventato un'opera d'arte, e quindi ho sorriso pensando a come la vita potesse essere rammendata con la stessa cura. Questi sono i calzini rammendati nello stile di Ernest Hemingway secondo ChatGPT. Non so voi, però io l'ho trovato, perché ero anche in onda quando è passata questa puntata, veramente sorprendente e anche inquietante per alcuni versi. Ma insomma, andiamo avanti, perché questa mezz'ora ci serve un po' per capire, insomma, davvero cosa può fare ChatGPT con i testi, no? E ora ChatGPT è confrontato con un altro eroe letterario, che è Robinson Crusoe, e Corrado Antonini questa volta l'ha provocato, anche questa volta, no? E gli ha chiesto: ma ricordate lui nell'isola deserta, no? Come trovare l'anima gemella se fossi Robinson Crusoe? Sentiamo.
Se fossi Robinson Crusoe, isolato su un'isola deserta, la ricerca dell'anima gemella potrebbe sembrare difficile, se non impossibile. Tuttavia, ci sono ancora alcuni modi per aumentare le tue possibilità di trovare l'amore. Sii attivo. Cerca di costruire una vita attiva sull'isola. Fai cose che ti piacciono e che ti tengono occupato. In questo modo aumenterai le tue probabilità di incontrare qualcuno con interessi simili. Cerca segni di vita. Esplora l'isola alla ricerca di segni di vita. Potresti trovare tracce di altri naufraghi o di persone che visitano l'isola di tanto in tanto. Fai attenzione alle tracce di fuoco o alle capanne che potrebbero indicare la presenza di altre persone sull'isola. Mantieni uno spirito aperto. Se incontri qualcuno, mantieni uno spirito aperto e cerca di trovare interessi comuni. Potresti incontrare qualcuno con cui ti trovi bene e con cui hai molte cose in comune. Utilizza gli strumenti a tua disposizione. Utilizza gli strumenti che hai a tua disposizione per creare segnali visivi o sonori che possano attirare l'attenzione di altre persone. Ad esempio, puoi costruire un grande segnale di fuoco per attirare l'attenzione di eventuali navi che passano. Mantieni la speranza. Non perdere mai la speranza di trovare l'amore. Anche se sembra impossibile, non sai mai quando potresti incontrare la persona giusta. Mantieni una mente aperta e rimani fiducioso che il tuo destino potrebbe portarti alla tua anima gemella.
E vabbè, qui ChatGPT, insomma, ci piace un po' meno. Sii attivo e fai cose che ti piacciono e ti tengono occupato, così aumenterai le probabilità di trovare qualcuno con interessi comuni. Peccato appunto che Robinson Crusoe fosse in un'isola deserta, e ChatGPT lo dice pure all'inizio, quindi insomma qui il risultato magari ha qualche contraddizione in più. E noi proseguiamo con le sfide di Corrado Antonini a ChatGPT, e questa volta riguarda una città del Sopraceneri.
Ogni giorno una sfida diversa per ChatGPT, quella di oggi è una di quelle che nel suo esito ci ha più colpito. Bellinzona è una città che, a torto o a ragione, ha fama di città un po' sonnolenta, dove non succede granché. Ci siamo allora chiesti se questo luogo comune riguardo la città fosse stato registrato anche dalla macchina. Abbiamo formulato a ChatGPT questa richiesta. Scrivi un dialogo su Bellinzona nello stile di Samuel Beckett.
Personaggio 1. Sospirando. Siamo a Bellinzona. Personaggio 2. Bellinzona. Personaggio 1. Tre castelli, così imponenti, eppure così vuoti. Personaggio 2, guardando l'orologio. Sì, tre castelli. Personaggio 1. È un posto strano. Non sembra esserci nessuno in giro. Personaggio 2, guardando l'orologio. Nessuno. Personaggio 1. Guarda questa fortezza romana. sembra così solida, immutabile. Personaggio 2. Fortezza romana. Personaggio 1. Non ti sembra di avvertire una strana sensazione qui, un senso di vuoto? Personaggio 2, guardando l'orologio. Vuoto. Personaggio 1. Non capisco. C'è qualcosa in questo posto, qualcosa di profondo e misterioso. Personaggio 2, guardando l'orologio. Profondo. Misterioso. Personaggio 1. Forse è solo la mia immaginazione. Andiamo. Dobbiamo andare avanti. Personaggio 2, guardando l'orologio. Sì. Andiamo avanti.
Allora, qui Chat GPT risponde, insomma, crea un dialogo su Bellinzona nello stile di Samuel Beckett. Dice: tre castelli così imponenti eppure così vuoti. Vabbè, chissà che informazioni gli hanno dati nell'algoritmo, probabilmente, non lo so, di sera, di notte, perché comunque i castelli sono anche abbastanza frequentati. Ma insomma, l'ultima puntata della rubrica, Corrado Antonini dice, è la più complessa di tutte. C'è di mezzo anche Andrea Fazioli, sentiamo.
L'ultima sfida che abbiamo affidato a ChatGPT è la più complessa di tutte. Ancora semplice in verità, ma già con una ricchezza di stimoli che nelle intenzioni voleva testare la sua capacità di assemblare informazioni precise ma fuorvianti e di farlo in modo coerente. Abbiamo dunque formulato questa richiesta a ChatGPT. Scrivi un racconto in cui lo scrittore Andrea Fazioli incontra Sherlock Holmes salendo in funivia verso il Monte Tamaro. I due discutono del caso del mattone rubato alla chiesa di Mario Botta e Sherlock Holmes dice a Fazioli di aver scoperto che il ladro del mattone è E.T. Alla fine del racconto, Sherlock Holmes tira un calcio negli stinchi ad Andrea Fazioli.
Andrea Fazioli, uno scrittore appassionato di gialli e misteri, era seduto sulla funivia che lo stava portando verso la cima del Monte Tamaro. Era una bella giornata di primavera e Fazioli stava godendo della vista panoramica che si offriva dalla cabina. Mentre guardava il paesaggio circostante, Fazioli notò un uomo seduto accanto a lui. Era un uomo alto, magro, con un cappello a cilindro e un lungo cappotto. Il volto dell'uomo era severo, ma i suoi occhi erano intelligenti e vivaci. «Scusate, signore», disse l'uomo, «non potevo fare a meno di notare che state leggendo un libro di Sherlock Holmes». «Sì», rispose Fazioli con un sorriso, «lo sto leggendo per la terza volta, è uno dei miei libri preferiti». L'uomo annuì, «sono contento di sentirlo, perché io sono Sherlock Holmes». Fazioli rimase sbalordito. «Ma lei è morto da più di 100 anni!» «Sì, è vero», rispose Holmes con un sorriso. «Ma sono qui per lavoro. Sto seguendo una pista importante su un caso che mi sta appassionando». «Che caso è?» chiese Fazioli. «È un caso di furto. La chiesa di Mario Botta è stata derubata di un antico mattone e sto cercando di scoprire chi l'ha preso». «Un mattone?» chiese Fazioli sorpreso. «Perché avrebbero rubato un mattone?» «È un oggetto di grande valore storico», rispose Holmes, «e potrebbe essere la chiave per risolvere il caso». Fazioli pensò per un momento. «Ho letto di questo caso sui giornali. Si dice che la polizia stia cercando un uomo sospetto». «Sì, ho incontrato quell'uomo», rispose Holmes, «ma non è il colpevole. Ho già scoperto chi ha preso il mattone». «Chi è stato?» chiese Fazioli incuriosito. «E.T.», rispose Holmes. «E.T.? Ma non è un personaggio di fantasia?» chiese Fazioli incredulo. «Non nella mia realtà, signor Fazioli. E.T. sta per Edward Thompson, uno dei più abili ladri di Londra. È stato lui a rubare il mattone, ma io sono riuscito a scoprirlo grazie alle mie doti di investigatore». Fazioli era stupefatto. Non riusciva a credere che Holmes avesse risolto il caso con così tanta facilità, ma ancora di più non riusciva a capire come potesse essere così convinto dell'esistenza di un personaggio di fantasia come E.T. Ma prima che potesse dire qualcosa, Holmes si alzò in piedi e gli tirò un gran calcio negli stinchi. «Non mi piace che qualcuno metta in dubbio le mie capacità, signor Fazioli». Con queste parole Holmes uscì dalla funivia e sparì dalla vista di Fazioli, lasciandolo con tante domande e un forte dolore alla gamba sinistra. Nonostante l'insolito epilogo, Fazioli tornò a casa con una storia incredibile da raccontare ai suoi amici e con la promessa di non fare mai troppe domande a Sherlock Holmes.
E anche qui, insomma, sorprendente il racconto fra Andrea Fazioli e un investigatore morto, Sherlock Holmes, che torna in vita per lavoro e trova il colpevole, insomma, con E.T., che però non è quello che conosciamo, ma un noto ladro. Davvero sorprendente. Allora, adesso abbiamo un brano musicale, il notiziario delle 10.30, e poi entriamo nel vivo del dibattito che questa settimana abbiamo intitolato ChatGPT, vantaggi e storture della nuova forma di intelligenza artificiale. I due ospiti, vi dico i loro nomi, poi ve li presento più nel dettaglio dopo il notiziario, sono Derek Dekerkov, che è sociologo specializzato in tecnologia, e Paolo Benanti, frate francescano specializzato in etica delle tecnologie.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E rieccoci qui, ben ritrovate, ben ritrovati a Moby Dick con Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono e Andrea Colosio in regia tecnica. Siamo alla parte centrale della nostra puntata che abbiamo titolato ChatGPT, vantaggi e storture della nuova forma di intelligenza artificiale. E vi dicevo in apertura proprio di Moby Dick che fra le tematiche, insomma, aperte, certamente c'è l'etica dell'utilizzo dei chat GPT, infatti si tratta di un algoritmo che impara dai dati forniti e li restituisce e quindi può assorbire, diciamo, di tutto. E poi l'altra sfida riguarda una legislazione che nei regolamenti un po' l'uso, la protezione dei dati. Insomma, questi sono alcuni dei temi che vogliamo affrontare in questa ora di dibattito. Ho il piacere di presentarvi due ospiti proprio qualificati nel campo, perché insomma in fondo ChatGPT è da novembre che ne sentiamo parlare in modo così evidente, da novembre dell'anno scorso. Insomma, io do il benvenuto a Derek Dekerkov, che è sociologo specializzato in tecnologia, direttore scientifico della rivista di cultura digitale Media 2000, autore fra l'altro di Siamo uomini o digitali, pubblicato per Castelvecchi nel 2022, e professore ospite al Politecnico di Milano, alla scuola di design, dove fra i primi a tenere un corso proprio su ChatGPT. Buongiorno.
Buongiorno.
E do il benvenuto anche a Paolo Benanti, che è frate francescano specializzato in etica e anche in etica delle tecnologie. I suoi studi si focalizzano sulla gestione dell'innovazione. Fra le sue pubblicazioni, Human in the Loop, decisioni umane e intelligenze artificiali, pubblicato per Mondadori Università sempre nel 2022. Buongiorno Paolo Benanti.
Buongiorno a entrambi, buongiorno.
Allora, ricordo ai nostri ascoltatori che l'ultima mezz'ora sarà dedicata a questa iniziativa particolare, un caso di intelligenza artificiale applicata all'arte. Avremo qui in diretta studio Nicola Moresi e delle interviste, degli stralci di interviste all'artista Andrea Ravo Mattoni, ma di questo parleremo nell'ultima mezz'ora. E io vorrei cominciare con i nostri ospiti con un tema di attualità, perché c'è stato un appello di oltre 350 persone fra scienziati, matematici, imprenditori e ricercatori proprio nel campo delle intelligenze artificiali, che hanno firmato una lettera aperta che denuncia la minaccia per l'umanità rappresentata dalle intelligenze artificiali. Questo è un appello molto chiaro, molto diretto, è stato proprio diffuso pochissimi giorni fa da un'organizzazione no profit, Centro per la Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale, e chiede di mitigare il rischio di estinzione costituito dai nuovi sistemi di intelligenza artificiale. Allora, noi abbiamo parlato ad Alphaville di questa lettera con Roberto Battiston, che è fra i firmatari della lettera. Lui è professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Trento e tra l'altro ha presieduto anche l'Agenzia Spaziale Italiana. Appunto, ha fatto una lunga intervista. Io vi vorrei proporre un estratto dove lui dice che cosa temono lui e i firmatari, e vorrei che il nostro dibattito partisse da qui. Ma sentiamo. Roberto
Battista. Quelli pericolosi è sostanzialmente che si possono creare canali informativi completamente impregnati di informazioni false. Noi siamo preoccupati dei troll russi, no? Quando si parla dei social, questi gruppetti di persone che con una, moltiplicati anche da alcuni algoritmi influenzano le discussioni, raccolgono i dati, ne nascondono alcune caratteristiche, ne propongono altri di falsi. Ecco, questo tipo di meccanismo può essere moltiplicato. E quindi questo è un problema serio, oppure diciamo canali informativi che sono stati educati a fornire informazioni che puntano solo in una direzione, che cancellano ogni altra forma, oppure attenzione al fatto che il web, i dati su cui si formano questi algoritmi e che utilizzano per fornirci le risposte, è un web scritto da una parte del mondo, il Nord America, un mondo più bianco, c'è una certa cultura anglosassone, cioè non è scritto da africani, non è scritto da persone del terzo mondo, e tutto questo si declina in modo impercettibile in bias di ogni genere, appunto dai bias di genere ai bias di etnia, di cultura. Tutte queste cose, la velocità con cui questo tipo di fenomeni si può sviluppare è altissima, non possiamo intervenire fra 6 mesi, fra 1 anno.
E allora le preoccupazioni sono molte, il web scritto da una parte del mondo, distorsioni, bias, insomma rischio di informazioni false. Vorrei proprio partire dalla vostra reazione, Paolo Benanti, lei si unisce a queste preoccupazioni, qual è il suo parere a riguardo?
Diciamo che l'estinzione planetaria secondo me ha dei buoni competitor come le bombe nucleari e come anche il cambiamento climatico. Chiaro che l'uomo che dovesse decidere di come dire, essere meno umano e far scegliere solo le macchine su quello che è il suo destino, troverebbe una risposta ottimizzata dalle macchine. Una volta con un'intelligenza artificiale medica per provocarla, gli ho chiesto come possiamo eliminare il cancro dalla faccia della Terra e ha risposto tranquillamente, essendo zero di una funzione, uccidiamo tutti gli uomini. Quindi il problema non è l'utilizzo, cioè non è l'intelligenza artificiale in sé, lasciatemelo dire così, il problema sarebbe la stupidità naturale, cioè il giorno in cui l'uomo delegasse quello che è un suo compito a un calcolo che cerca il migliore dei risultati, ma non sempre il migliore dei risultati è quello più giusto o quello percorribile.
Quindi il problema è la stupidità naturale. Invece Derek De Kerckhoff, lei, le pongo la domanda in questo senso, lei tiene un corso di ChatGPT e di storia dell'intelligenza artificiale al Politecnico di Milano e tra l'altro fra i primi a farlo, no? Quindi un pioniere, insegna ai giovani proprio come usare questo tipo di intelligenza artificiale. Ecco, nei suoi corsi, partiamo da qui, che spazio hanno le preoccupazioni che abbiamo sentito dei firmatari della lettera, no? Un pericolo per l'umanità, l'intelligenza artificiale e questo ChatGPT?
Beh, evidentemente come professore non devo assolutamente moralmente influenzare i miei studenti sulla domanda, ma come diceva anche Paolo, io penso che ci sono altri pericoli e non ci credo troppo, e penso che è un po' esagerato e un tipo di cosa di reazione che è abbastanza prevedibile se fatta intorno di proprio internet, del telefono e tutti quanti. No, il problema è che è molto più interessante di insegnare agli studenti, ma non di insegnare, di tirare dai studenti immaginazione, conoscenze sui effetti di ChatGPT. Sui effetti tutti i domani, questa è la cosa da fare con i miei studenti, mettiamo in piccoli gruppi, ciascuno prende una tematica particolare e studiano durante 3 mesi che sono gli effetti del ChatGPT sulla legge, certamente, sulla psicologia, sui social media propri, sulla politica, su tutte queste cose che sono assolutamente sconosciute. Siamo da fronte, e per questo che la gente si inquietano tanto, di un cambiamento quasi radicale del passaggio alla scrittura o del passaggio al digitale. Questo è l'apex del digitale. Allora, svegliamoci e vediamo come gestirlo, diciamo.
Quindi guardare sugli effetti. E prima Roberto Battiston denunciava, no, nel suo appello, il rischio di creare canali informativi impregnati di informazione false. Allora, in che modo al momento attuale, lo chiedo sempre a lei che insegna, no, ChatGPT ai ragazzi, ecco, come viene nutrito questo software per fornire risultati attendibili e come genera le sue risposte? Voi che controllo avete, diciamo, un po' dall'altra parte, no? Non da quella dell'utente, ma anche di quello che capisce cosa c'è dietro.
Beh, io penso che per questo prima si deve sapere come funziona la cosa. È già abbastanza difficile, ma comincia di capirsi. Vuol dire che è possibile di spiegare una cosa del tipo che ChatGPT non è la stessa cosa che Google Translate.
Ecco.
Non è la stessa cosa, certo. Per niente. Per il Google Translate ci sono referenti e sono possibilità di fare apparire una risposta a una domanda. Questo non è un problema, ma per ChatGPT stiamo parlando di una cosa, non dire ex nihilo perché comincia con l'alfabeto e con le parole, chiaramente, ma ex, senza referenti precedenti. Voglio dire, tu puoi chiedere cose a ChatGPT su di che non va direttamente a cercare qualcuno che ha detto meglio di un altro la cosa che si cerca, ma crea la cosa sul momento a partire di token e altre cose. Allora, insegnare questo è fondamentale. Per le fake news, evidentemente che avremo anche un discorso sul problema dell'autenticità, sul fake news, tutti quanti. Sui fake news noi abbiamo avuto 10 anni di scuola del fake news. Questo ci accelererà a trovare un modo di lottare contro. E questo non è ancora totalmente fatto, ma è una sveglia, diciamo, su questo. La cosa più seriosa sul serus di Bastianti era Great Divide, sì. Parlando delle diversità delle culture, dell'uso diverso anche della rete propria, dei direzioni di pensiero cinese per l'intelligenza artificiale verso quello americano. Queste sono cose sul vero. Dobbiamo veramente cominciare a riconoscere le altre culture, di prevedere che tipo di uso faranno di ChatGPT. È un po' questo che vedo come messaggi interessanti che vengono di questo estratto.
Quindi la diversità delle culture. E tra l'altro, torniamo qui alla questione etica, no? Nell'uso dell'intelligenza artificiale, e nel messaggio di Battiston si dice, insomma, è urgente, no? Perché lui dice: non possiamo aspettare neanche 6 mesi, ci vuole un intervento immediato. E a proposito, sia da parte europea che da parte degli Stati Uniti, insomma, loro si sono già fatti avanti dicendo che nel giro addirittura di poche settimane sarà pronto questo codice di condotta. Allora, voi cosa ne pensate? Che cosa vorreste veder scritto in questo documento? Lo chiedo per prima a Paolo Benanti.
Bene, eccoci. Dunque, direi che la prima cosa è: se è vero che la fine dell'universo, la fine del mondo, l'estinzione è esagerata, questo non vuol dire che non esista una tecnologia che non possa essere trasformata in arma. Da quando per la prima volta nelle caverne qualcuno di noi ha preso una clava, quella poteva servire per aprire più noci di cocco, per aprire più crani di qualcuno che stava davanti a noi. Bene, questo vuol dire che quest'arma così, questa tecnologia così potente, qualcuno la potrebbe usare con scopi malevoli. Abbiamo visto, senza nessuna intenzione malevole, però, che cosa ha fatto l'immagine del Papa con il piumino addosso di pendenza. Sì. E la cosa che a me colpisce di più non è l'effetto dell'immagine, che chi ha fatto quell'immagine era un operaio di un magazzino qualsiasi, cioè non era un tecnico. Allora, l'effetto che questo può avere è un effetto enorme, e questo indica che nei codici di condotta dovremmo poter indicare sempre o rendere sempre possibile riconoscere all'essere umano cosa è prodotto dall'uomo, con tutte le regole che questo si porta appresso da tanti anni, e cosa invece è sintetizzato dalla macchina. Ora qui addirittura si apre una possibilità, come dire, cubica, che io la rilancio a Derek de Kerckhove come provocazione: ma cosa accadrà quando addestreremo ChatGPT-6 con i dati prodotti anche dai GPT precedenti, quindi non solo dall'uomo, ma prodotti anche dalla macchina, linguaggio della macchina più linguaggio dell'uomo? Ecco, la possibilità enorme di perdere di controllo o perdere il controllo su quello che stiamo creando dal punto di vista di combinazione con le relazioni sociali, questo dovrebbe essere all'interno del codice di condotta. Quindi, come quando abbiamo fatto le automobili, abbiamo messo le corsie per le macchine, le corsie per i pedoni, ecco, dobbiamo fare qualcosa di analogo.
Quindi la possibilità, no, di evitare di perdere il controllo. Lei cos'altro metterebbe nel codice di condotta d'Henrik de Kerckhoff, che insomma arriverà a breve?
No, sono talmente d'accordo anche con Paolo sulla domanda, sì, e anche avevo pensato a identificare le fonti, identificare l'uso del ChatGPT, Midjourney e tutti quanti, questo è fondamentale. Però penso che è anche importante di ripensare la parola controllo. Controllare come? Che vuol dire? Riprendere le leggi del passato per applicarle nel mondo digitale? Non ci pensiamo nemmeno. Non è possibile, c'è un cambiamento fondamentale di etica anche, e su di questo io ribadisco la mia sfida a Paolo, perché fondamentalmente non si può più ripensare il mondo attuale, che non è anche appena finito e comincia appena, direi, senza ripensare i rapporti etici con le tecnologie che abbiamo avuto dal momento della parola. Questo è fondamentale, vuol dire la problematica del controllo, che cosa controllare, come controllare, su che base, a partire di che tipo di atteggiamento culturale o sociale. Questo è fondamentale.
Sì, questo è fondamentale, forse però dovremmo anche, nel senso, un po' semplificare, no? Perché se cominciamo a dirci controllare cosa e chi e come, in effetti nel frattempo la macchina va avanti, no? Noi abbiamo identificato questi due temi, dicevamo, no? Che sono un po' anche le preoccupazioni dei firmatari della lettera come Battiston, per esempio delle cose concrete, no? Chi mette le informazioni nella macchina e come possiamo controllare che queste informazioni siano corrette, perché poi c'è anche l'altra problematica: vengono solo da una parte del mondo, ci sono i bias e queste cose qui. Ma per esempio, una cosa più semplice: è possibile, secondo lei che insegna ChatGPT, avere un codice, insomma, che preveda quale tipo di informazioni vengano poi ributtate fuori da ChatGPT? È possibile pensarci?
Si diceva dall'inizio che era possibile questo, e che aveva, all'inizio della creazione del linguaggio e l'uso del linguaggio digitale, era possibile identificare tutte le fonti, e von Neumann lo diceva anche lui, però dei pensatori sulla domanda, ma questo è stato abbandonato e non si sa adesso se è possibile di tornare indietro, ma l'identificazione veniva prima con la fonte propria. E non so più come si faceva, ma fondamentalmente era possibile. Vediamo se è possibile di nuovo, ma oltre di questo direi anche, è assolutamente tempo di dare una struttura controllata assolutamente da parte di un accordo internazionale. Il problema è, non si può fare questo accordo internazionale senza veramente aspettare, e per questo hai ragione lei, il problema è la macchina continua di funzionare, noi siamo in ritardo, saremo sempre così. Avrò un sacco di problemi e dobbiamo risolvere problemi per problemi. Io penso che è questo che succederà.
Quindi lei dice andiamo passo passo, no, per creare questa struttura che nel frattempo sia controllata. Ma scusi la domanda, va bene, magari un po' troppo semplice, no? Ma sempre lei insegna anche storia delle intelligenze artificiali, adesso in particolare ChatGPT. Ma secondo lei lo scopo principale alla fine di questo algoritmo qual è?
Bella domanda. Io, secondo me, lo scopo principale è fare come tutte le tecnologie, salvare lavoro all'uomo. Questo è certamente la priorità. L'idea che prende autocoscienza e decide io sono molto più intelligente e anche più importante al mondo dell'uomo, allora io prendo controllo e faccio usare tutti questi che lavorano per me, perché noi siamo i proletari digitali, diciamo, siamo tutti a inserire le cose. Io direi, a questo punto evidentemente dobbiamo decidere di fare una strutturazione immediata a partire di alcune cose, diciamo, che possiamo dire sono condivise globalmente. Ma questo di nuovo è piuttosto una dimensioni da chiedere a Paolo.
Appunto, Paolo Benanti, insomma, una ristrutturazione immediata, strutturazione immediata di ChatGPT. Lei cosa ha in mente?
Beh, io mettiamo un attimino ChatGPT nella prospettiva con cui nasce. Nel 2017 la tecnologia base di ChatGPT, Transformer, vengono inventati dal suo competitor Google. E nel 2018 Elon Musk, che all'epoca aveva più o meno la metà di OpenAI come investimenti, ne possedeva la metà, fa pressione su Sam Altman per farlo dimettere, perché secondo lui stanno perdendo la gara nei confronti di Google. E questo fa sì che Sam Altman resista, gli altri investitori gli dicono rimani al tuo posto, e Elon Musk, con una modalità, come dire, un po' matura, altro non fa che portarsi via i soldi, un po' come i bambini che quando non giocano dicono il pallone è mio,
me lo porto via.
E questo costringe Sam Altman e OpenAI a rendere pubblici e a far sperimentare i loro prodotti per trovare altri finanziatori. Siamo alla fine del 2018, dal 2018 primo GPT-3 al 2022 in cui esce GPT-4, di mezzo c'è ChatGPT, questa spirale è stata indotta da Musk stesso, che era uno dei firmatari della prima lettera sui 6 mesi di moratoria. Ma quello che è interessante qui è un'altra cosa, che ChatGPT non è destinato a un uso in produzione per qualsiasi applicazione. ChatGPT è una demo che ha come unico scopo dimostrare come si possa chiacchierare con un'intelligenza artificiale. Ci deve sorprendere non per quante cose sa, che in realtà non sa, ma per quanto è simile all'uomo comune. Quindi lo scopo unico di ChatGPT è farci fare un'altra domanda. Tutte quelle cose buffe, quando si corregge, quando ci dà delle cose sbagliate, c'è una persona qui che provava, perché ha delle proprietà matematiche, gli ha detto quanto fa 2 più 2? 4. E lui gli ha detto no, mia moglie dice che fa 5, senz'altro ha ragione tua moglie. Ecco, questa cosa qua è lo scopo della tecnologia, perché è conversazionale. Quando va in produzione, cioè quando entra all'interno di sistemi che invece devono cooperare con l'uomo, non sarà una ChatGPT, ma sarà un GPT utilizzato in quella forma per cui adesso qualcuno lo sta iniziando a utilizzare, che è la forma del copilota. Se voi prendete servizi di ricerca come Bing, la parte GPT non fa altro che tradurre la nostra richiesta in linguaggio naturale in un linguaggio di programmazione del motore di ricerca, che estrae informazioni che poi mi vengono riraccontate così come sono. Ecco, su questo ha ragione Derek De Kerkhove, ci sarà un copilota per ogni lavoratore e per ogni lavoro.
Quindi
produrrà un impatto enorme.
Quindi una sorta di assistente personale, chiamiamolo così. Però vorrei aprire una breve parentesi per i nostri ascoltatori. Avete parlato di ChatGPT 3-4, magari chiedo a Derek De Kerkhove proprio molto rapidamente di spiegare questa differenza, perché c'è una differenza di dati enorme fra uno e l'altro,
Ma fondamentalmente questo è una decimale sempre che cambia quando cambia il numero di GPT 1 fino a quello 4. Uno aveva 700 più o meno milioni di parametri, di data pertinente per dare contesto alla domanda, perché fondamentalmente ChatGPT il suo lavoro è di dare un contesto e aumentare questo contesto a un modo pertinente, diciamo. Poi 2 ha avuto 175, non so perché qua cifra, ma è sempre 175 milioni, no? Mm-hmm. E poi 3 ha avuto miliardi, 175 miliardi, vuol dire che la quantità fenomenale di parametri che permetteva ciascuna volta di rispondere meglio, con più precisione a qualcuna domanda o creare una risposta conversazionali più pertinenti. Tutto questo viene sostenuto da una quantità non solo fenomenale ma anche particolare. E poi c'è l'altra cosa, che questi sistemi adesso non hanno più bisogno dell'uomo per inserire questi dati.
Ecco, questo è un punto importantissimo, non aver più bisogno dell'uomo.
Non ci saremo mai. La macchina
va avanti da sola in qualche modo.
Sì, risucci letteralmente l'internet, tutte le novità che vengono ogni giorno, le mette direttamente, perché è sempre più, diciamo, capace di capire come sono le corrispondenze di varie professioni, vari tipi di informazioni, e eventualmente arriviamo a ChatGPT 4, che sono trilioni.
Trilioni.
No, è una cosa incredibile.
una velocità impressionante e con questo codice di condotta che appunto dovrebbe uscire prossimamente, poi non rischia appunto di rimanere indietro, perché nel frattempo la macchina va avanti, come dicevamo, no? Ci vuole una strutturazione, però nel frattempo la macchina continua a produrre dati, insomma a cambiare la sua essenza stessa, e quindi si rischia di dover avere un codice di condotta che cambia di continuo, oppure secondo voi una volta inseriti i dati principali c'è qualcosa che possa, insomma, anche come dire, tranquillizzare, no, l'opinione pubblica? Paolo Benanti.
Ma il codice di condotta innanzitutto riguarda l'uomo che vuole applicare questi sistemi più che la macchina, per cui vediamo che cosa produrrà l'Europa e l'America in questo memorandum of understanding. C'è senz'altro una prima cosa che preoccupa entrambi, che se durante la guerra fredda la frontiera dell'innovazione tecnologica era in mano ai governi, insomma, voglio dire, è la NASA che ci ha portato sulla Luna, e oggi è in mano ad aziende private. Tornare sulla stazione spaziale orbitale è in mano a un'azienda che è una startup di Elon Musk. Quindi l'AI in questo momento, le intelligenze artificiali, sono sviluppate da pochissime compagnie private, che tutte, comprese chi gli fornisce l'hardware, hanno un valore sopra, tranne OpenAI, ma insomma è proprietà di Microsoft, sopra $1 trilione. Sono 9 compagnie in tutto il mondo che hanno questo valore, e queste sono molto più potenti e molto più di valore di un sacco di stati, cioè valgono più di tantissimi stati, anche europei. Questa cosa spiazza la politica, perché per la prima volta ci sono soggetti che non sono meno potenti di uno Stato, ma quasi più potenti di uno Stato, e probabilmente sarà una delle caratteristiche principali di questo codice di condotta, cioè si cerca di mettere le briglie a compagnie perché non ci sia, come dicono gli americani, no one is above the law, la legge sia sopra tutti.
E quindi insomma una certa preoccupazione è comprensibile. A proposito di preoccupazioni, no? Si parlava anche dei pregiudizi contro tanti tipi di minoranze, c'è fra, insomma, le varie suggestioni, suggerimenti, c'è anche quello di sviluppare un secondo algoritmo, no? Che funga un po' da contraltare al primo, non so, quasi come i programmi di controllo ortografico. Questo potrebbe anche essere una strada percorribile, Paolo Benanti?
Ma i sistemi generativi nell'università ci hanno insegnato una cosa, che se uno li mette all'interno del sistema antiplagio, il sistema antiplagio non li riconosce. Quindi non so bene come potremo fare tutto questo. Chiaro è che io sono d'accordo con Derry, che bisogna insistere sull'educazione, e l'educazione delle nuove generazioni è la prima chiave per mettere dei sani, come dire, guardrail all'intelligenza artificiale.
E a proposito di educazione delle nuove generazioni, poi almeno un brano alle 11 lo mettiamo, appunto Derrick Dekkerkhoff, lei che insegna agli studenti universitari, loro sono coscienti che si tratta di una rivoluzione che può davvero essere epocale soprattutto per loro, sono coscienti di, insomma, che hanno bisogno di un'educazione a questo nuovo tipo di linguaggio.
Su di questo, per questa non posso rispondere chiaramente, perché comincio il corso in settembre, però posso dire che sono anche in collaborazione con il Canada e a creare un corso che è completamente automatizzato, e tra di che noi abbiamo creato una possibilità di usare i chat come persone conosciute, tipo Paolo Benanti, che possono
che
dire
chat.
A loro, no, possono dire, parlare con il chat e poi dare questa conversazione agli studenti e far fare i studenti anche parlare con realmente, se Paolo è a disposizione, o infatti virtualmente se non lo è. Vuol dire la possibilità oggi, per esempio, di prendere tutto il contenuto del pensiero di McLuhan, che adesso è più o meno tutto digitalizzato, e fare una mole specifica con API specifico, che è un'applicazione, diciamo, specifica, un'interfaccia per parla con Macron.
Ma
questo è un capitolo fondamentale dell'editoria.
Ma per esempio Paolo Benanti potrà chiedere i diritti d'autore?
Ecco, questo è un grande problema, perché questi sistemi, con questa grande complessità di cui ci parlava Derrick Dekkerkhoff, hanno bisogno di banche dati infinite. Vuol dire che per creare queste banche dati infinite è stato pescato con la rete a maglia fina tutto il web. È vero che generano cose bellissime mai viste prima, ma lo fanno grazie a materiali che in parte erano anche protetti da copyright. La vera cosa che in questo momento sta in crisi è proprio il copyright, tutti gli artisti o coloro che lavorano con forme di diritto d'autore. Ecco, questo è un problema che ancora non abbiamo risolto.
E anche questo va risolto, no? Immagino con una certa urgenza, ma mettiamo un brano musicale, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti. Stiamo parlando di ChatGPT, vantaggi e storture della nuova forma di intelligenza artificiale qui a Moby Dick, e prima del brano parlavamo della problematica dei diritti di autore, copyright, e qui davvero si apre un capitolo veramente, insomma, importante. Voi cosa, come la vedete per quanto riguarda la regolamentazione? Perché un altro dei problemi aperti con ChatGPT riguarda appunto la mancanza di una regolamentazione in corso, e qui siamo in pieno tema con i diritti d'autore. Cosa ne pensa Paolo Benanti?
Beh, senz'altro è stato necessario in tutte le innovazioni tecnologiche passate. È chiaro che quando dalle strade abbiamo sostituito i cavalli con le macchine, ci sono state anche delle reazioni scomposte. Per le macchine, le prime macchine che andavano a 20 km all'ora, avevamo detto che dovevano essere precedute da 500 metri da un uomo che agitava una bandiera rossa che diceva arriva una macchina. Ecco, oggi abbiamo visto che le cose si sono molto più normalizzate. E il vero problema è la consapevolezza di che cosa stiamo parlando. Ecco, il fatto, per esempio, che ChatGPT non sia destinato all'uso, ma a una sorta di grande demo, fa fatica a entrare nell'uso delle persone. Si stima che il 90% delle persone che usano ChatGPT lo usino come se fosse un motore di ricerca. Ma questo non è il suo uso, perché non ha un controllo sulla qualità delle informazioni. Mm-hmm. E allora regolare che cosa significa? Formare le persone? Impedire alcuni usi? Contingentare gli esperimenti che si possono fare? Ecco, qui c'è una linea sottilissima tra quanto tutto questo può aumentare la ricchezza e la qualità del lavoro di tutti e quanto invece tutto questo è pericoloso. Uh-huh. E il problema è che la politica è un po' indietro.
E a proposito di contingentare, no? Parlavo in apertura di Moby Dick, di questa recentissima scoperta di un nuovo antibiotico, no? Contro un brutto batterio ospedaliero. È stato scoperto in tempo record grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, e quindi dovremo anche comunque rassegnarci al fatto che ChatGPT ha una velocità, diciamo, di elaborazione dei dati e di proporre comunque delle soluzioni che, ma forse vanno al di là del motore di ricerca, se pensiamo a questo caso. E poi lì forse ci dovremmo piuttosto rassegnare, ci vuole una regolamentazione anche in questo caso, perché in fondo poi è la scienza, no, che lo usa come assistente per poi procedere più velocemente. Possiamo dire che in questo campo abbia degli effetti positivi? Sempre Paolo Benanti, e poi chiedo anche il parere di Derek De Kerckhoff.
Dunque, se non vado errato, l'antibiotico in questione è stato sviluppato con l'intelligenza artificiale, ma non con ChatGPT, con un altro strumento. Sì. Quindi sì, senz'altro l'intelligenza artificiale è utilissima, è per questo che ne parliamo tutti e tutti la vogliamo fare. Che cosa può fare di utile in medicina una cosa come ChatGPT? Allora, ChatGPT può, o il GPT più in generale, può parlare con noi. Oggi più o meno in Occidente l'attesa di vita è 82-83 anni, 83 e mezzo in Italia. Da 55 anni in su in media stiamo in cura con 3 farmaci, e quello che costa di più al sistema sanitario sono le malattie croniche, la cronicità. La cronicità va bene fino a quando aderiamo al piano terapico, ma quante persone, diabetici o altro, non prendono tutte le medicine che devono prendere? Questo fa sì che vanno in fase acuta, vanno in pronto soccorso, poi riescono, qualità di vita pessima per loro, intasano il sistema sanitario. Immaginiamo di poter avere un GPT che ci ricorda e ci spinge a prendere quello che ci serve per stare meglio, soprattutto quando invecchiamo e magari diventiamo meno efficienti. Sarebbe un ottimo partner. Allora, usi positivi se ne possono conoscere all'infinito. Per ogni uso positivo, questo potrebbe diventare anche un uso negativo. Immaginate quella ditta farmaceutica che improvvisamente volesse farvi consumare più di quel farmaco per aumentare la bolletta. Ecco, capite che quindi non c'è una garanzia del bene e del male nell'uso. C'è innanzitutto da inventarlo, da testarlo, da metterlo a terra, ma poi c'è bisogno di un sistema che controlli gli effetti. Se gli algoritmi sono scatole chiuse, qui il controllo diventa estremamente problematico.
E quindi per un uso positivo ce n'è anche uno negativo, da Eric Decker-Koff. E la conoscenza può aiutare, secondo lei, la conoscenza del sistema, e quindi il fatto di conoscerlo più nei dettagli e di sapersi fermare al momento giusto? Quanto conta la conoscenza, l'istruzione in questo campo?
Da parecchio tempo noi dobbiamo appunto capire che l'arrivo delle trasformazioni digitali obbligava letteralmente a conoscere che vuol dire il digitale, che fa, che sistema corpe tutto questo. Io direi che fondamentalmente abbiamo in mano un potere da che non sappiamo usare, questo è fondamentale. Secondo, noi pensiamo in termini di, diciamo, tratti e atteggiamento psicologici del passato, allora che ormai siamo a metà dentro di noi, a metà su qualche schermo, siamo a condividere con ChatGPT, ma da parecchio tempo. Allora perché non fare del tuo telefonino il tuo gemello digitale? Contiene tutto che si può sapere su di te, che tu lo ricordi, ha accesso a tutta l'informazione del mondo, puoi fare già GPT con te stesso. Io direi un intelligente ingegnere adesso mette il sistema e si può fare tutta la roba che si trova nel tuo telefonino per fare il tuo gemello digitale personale. Un giorno tu gli chiedi che devo mangiare stasera, te lo dica. Questa è una cosa un po' idiota, ma ti dica anche chi sposare o che mestiere trovare, questo pure. Capisci?
Insomma, ci sono anche degli usi, delle storture, abbiamo titolato così, no, anche questa puntata di Moby Dick, delle storture della nuova forma di intelligenza artificiale. Ma per esempio, quale approccio allora è possibile o è urgente adottare per quanto riguarda la programmazione per garantire rispetto dell'uguaglianza, imparzialità, contenuti discriminatori e offensivi? Che questo è ancora diverso rispetto alle fake news, Eric Decker-Koff.
Sì, d'accordo, è molto diverso e anche tutto questo è evidentemente molto pericoloso. Per le strutture da fare, io direi, prima di tutto, sono contro la libertà totale dell'internet e della rete. Invece, come diceva prima Paolo, si sono fatte strade per portare le macchine. Tutto questo è stato fatto secondo una logica di collaborazione comunitaria con il resto del mondo. Il mio problema qui è piuttosto un problema geopolitico. Fine a Trump, la Cina e gli Stati Uniti erano più o meno d'accordo di condividere uno spazio comune, una realtà comune. Ma ChatGPT non è lasciato dai cinesi a farsi da solo per gli americani. C'è Wu Dao, e Wu Dao a 1, a 2, 3, forse Wu Dao 4 è già in corso, parla inglese e cinese. E se si tratta di fare una regolazione globale, è fondamentale di capire come pensano i cinesi, primo. Secondo, condividere con loro i nostri preoccupazioni, fare una tavola rotonda che viene inizialmente a mettere un po' più in ordine questo mondo completamente sprecato. Allora questo sì, mettere il mondo in discussione al più presto, vedere immediatamente, cominciare di regolare le cose fondamentali sul pericolo di la criminalità, sui trasferimenti, tutto questo si può fare abbastanza facilmente e velocemente senza infrangere troppo lo status quo. Ma per il futuro dobbiamo rovesciare il quo.
Quindi il problema geopolitico è condividere anche la parte cinese e le preoccupazioni. Ma arriviamo a un punto per quanto riguarda la legislazione che regolamenti l'uso di ChatGPT. Allora, che forse non so se è il termine giusto, ma è un po' più semplice rispetto alla carta etica, perché non so se si arriva a fare un documento dove si deve dichiarare cosa è stato generato da ChatGPT, cosa no. Insomma, già saremmo a buon punto, quindi è più facile trovare in tempi rapidi una legislazione che ne regolamenti l'uso in questo senso, Eric Decker-Koff?
Sì, io penso che fondamentalmente non solo indicare che tu hai usato di ChatGPT per questo testo o per questa immagine o qualche sia, certamente, ma anche un po' spiegare per l'aiuto del resto dei utenti di questa produzione, perché la produzione è disponibile, si può condividere, e questo è un nuovo problema per la distribuzione di editoria, però fondamentalmente questa possibilità permette anche di dare alla gente un modello, se la cosa è molto ben fatta, un modello della discussione che ha avuto luogo per arrivare a questo risultato. Vuol dire insegnare, pensare condivisione, non più pensare competizione a morte. Questo è un problema. Dobbiamo cambiare fondamentalmente un atteggiamento tradizionale, individualista, completamente ossessionato da se stesso. Questo uomo sta sparendo. Siamo ancora a vivere una situazione totalmente nuova, totalmente con la psicologia del passato.
Ma l'uomo è più lento della macchina, qui è tutto velocissimo, eh? Insomma, l'uomo si deve anche un po' adeguare. Diceva Derek Dekerkov, scusi?
No, diceva il co-pilot. Questa è l'idea.
L'assistente chiave, personale, insomma. L'assistente personale.
Per il lavoro, per le decisioni. Il gemello digitale è a un livello, diciamo, molto più accessibile, senza aspettare l'ingegnere che lo farà nel tuo telefonino, per dire. No, fondamentalmente è questo.
E poi si parlava prima appunto della problematica geopolitica, no? È un'altra problematica che riguarda appunto l'uso di questi dati che sono, diciamo, più occidentali e non riguardano tanto per esempio la parte cinese. Lei cosa ne pensa, Paolo Benanti? Dekerkov diceva: facciamo un meeting dove condividiamo con loro le nostre preoccupazioni e cerchiamo di coinvolgere anche loro. Questo potrebbe essere utile?
Potrebbe essere utile, ma temo che sia un po' irrealizzabile, perché l'informazione è potere e quindi è chiaro che ognuno tiene la propria, considerando anche come loro vivono internet, per cui hanno questo grande muraglia di bambù, di firewall, che vogliono in qualche modo dire che solo loro possono decidere cosa si muove là dentro. Ecco, questo rende secondo me questa stagione non così globale come la pensiamo. Siamo abbastanza fratturati e la vedo difficile. Detto questo, poi non è che semplicemente allargando i dati eliminiamo tutti quelli che abbiamo chiamato come bias. Un bias è una preferenza sistematica. Alcuni bias noi li vogliamo. Se noi facciamo una macchina a guida autonoma, noi vogliamo che non uccida qualcuno sulle strisce pedonali. Ecco, quel bias è un giudizio, è una scelta sistematica che noi riteniamo positiva. Ce ne sono altre che inevitabilmente emergeranno, perché i dati non sono solo dati oggettivi, ma sono anche la collezione di tutte le scelte che abbiamo fatto nel passato.
E quindi
perdonatemi, se nel passato siamo stati razzisti, i dati saranno razzisti.
Insomma, quindi ci sono anche dei bias utili, dice lei. E poi la questione della privacy anche da affrontare, no? Sicurezza dei dati degli utenti durante le conversazioni con ChatGPT sono certamente un altro punto debole, no? Pensiamo all'Italia, che circa un po' più di un mese fa ha provato a bloccare, no, ChatGPT, il garante per la protezione dei dati, poi ha dovuto sbloccare, e insomma, però il problema resta. Quindi quello della privacy e della sicurezza dei dati, prima si diceva abbiamo comunque già tanti anni di esperienza in questo campo, ma lì è un altro problema importante, Paolo Benanti.
Sì, c'è stata questa cosa che ha fatto molto scalpore. Il tema è che chiaramente queste sono macchine che consumano dati. Il problema della privacy è quando quel dato è riconducibile a me. Per cui se io collezionassi tutti i dati del mondo senza che questi siano direttamente riconducibili a una persona, non penso che questo ci creerebbe tanti problemi. È chiaro che se la macchina inizia, come diceva Derek Dekerkov prima, a farmi da gemello digitale, cioè a conoscere me più di me stesso, fino ad avere una copia di me, ecco lì rischia di diventare un burattinaio fantastico che con i suoi fili mi fa fare quello che voglio. quello inizia a essere un problema più grande.
Derek Decker Coffey, il burattinaio, no? Che mi fa fare quello che voglio, stiamo parlando anche di privacy e sicurezza dei dati, e questo è un altro problema al quale certamente anche lei è sensibile.
Beh sì, fondamentalmente siamo di nuovo al fronte di un problema che è civilizzazionale oltre che globale, e piuttosto che globale è più particolarmente connesso con noi. Direi copyright, privacy, autenticità, autoriferimento, tutto questo dipende da un rafforzamento dell'identità privata che è piena di contenuti, che conosce le cose che ha studiato, che diviene molto professionale. A proposito di che, ancora una Google Insight meraviglioso di Paolo Benanti ha detto: siamo alla fine delle competenze. Questo è fondamentale, ma queste competenze non sono solo professionali, sono anche cognitive. Se tu metti la tua memoria del telefonino, non l'hai più da te. Se tu prendi il giudizio di Siri o di che ne so, Alexa, per comprare qualcosa del genere, non è più tu che fa la decisione. E se tu chiedi che ChatGPT fa il resume di tutti i novelli che tu volevi ma non ha trovato il tempo di leggere, a questo punto non hai le tue novelli. Hai capito? Vuol dire che l'inserimento di contenuto personale, di questa accumulazione che si chiama la cultura, questo è in pericolo adesso, perché la gente buttano il contenuto del loro cervello sul telefonino. Allora dobbiamo sapere anche come gestire questo sparire, talmente vero sparire dell'ego, che la gente fanno tutti i selfie che possono nella giornata per assicurarsi che ci sono ancora.
Però questo è un problema veramente che potrebbe preoccuparci molto, quello che lei ha sollevato, Derek Decker Coffey, citando Paolo Benanti, no? L'abbiamo letto più volte, siamo alla fine delle competenze, ma è proprio così o riusciremo a usare anche ChatGPT come una sorta di copilota e come assistente personale, quindi in qualche modo ancora ad aumentarle le competenze? È una visione un po' ottimistica, Paolo Benanti.
Io direi che secondo me c'è anche una necessità. Parliamo dello stato demografico italiano. Noi abbiamo 40 province in Italia in cui il numero dei pensionati è superiore al numero dei lavoratori. È chiaro che se non facciamo figli, se non ci apriamo all'immigrazione, l'unico modo per mantenerci competitivi in un panorama economico globale sarà renderci più produttivi. E se non vogliamo importare modelli di lavoro stile cinese, per cui si lavora 24 ore al giorno, il copilota o l'assistente personale, o chiamiamolo come ci pare, diventa necessario. E di nuovo è una situazione particolare, per cui saranno anche, penso, tanto le contingenze a spingerci in una direzione. L'accelerazione che hanno avuto le tecnologie digitali col Covid è evidente a tutti, non ci potevamo vedere di persona, il digitale ha sopperito. C'è la guerra, c'è la competizione, c'è la crisi energetica, c'è la crisi demografica. Secondo me questo porterà dei risultati indipendentemente dal tempo che noi ci vogliamo prendere per pensarci sopra.
Ed Derek Decker Coffey, insomma, in fondo lo diceva anche lei, no? Ci sono anche altri sistemi di intelligenza artificiale, adesso si parla tanto di ChatGPT, ma insomma innanzitutto non c'è il rischio che sia una moda, e poi è possibile integrare questo sistema con altri sistemi o piattaforme, e questo potrebbe creare dei vantaggi e magari farcela utilizzare un po' meno, oppure come lo vede questo ChatGPT che adesso è in pole position sulle intelligenze artificiali? Durerà?
Allora, io penso sì, è qui per restare, crescere, cambiare, divenire questa combinazione tra una memoria totale e ovunque con un rapporto, un dialogo con questa memoria, con sistemi intelligenti che accelerano anche tutti i processi. Vuol dire una possibilità fenomenale di pensiero comune tra l'intelligenza artificiale e tutti i dati che abbiamo messo dentro il sistema. Questo è una cosa che è piuttosto positiva. Penso il problema è che siamo come, e per questo che mi interessa la Cina, siamo di nuovo a un passaggio dell'individualità alla comunità. I cinesi conoscono meno di noi. Siamo sempre di più svuotati dell'interiorità che ci fa una persona e sempre di più connessi con altre persone. Risultato matematico cos'è? Fondamentalmente siamo a perdere l'identità privata. Vuol dire che la privacy e il copyright sono in questione. Dobbiamo evidentemente provare di moderare le trasformazioni, ma queste, dobbiamo almeno sapere dove vanno queste trasformazioni. E io direi l'eliminazione del contenuto personale solo dato a una cosa esterna, un sistema, il telefonino, il computer, qualche sia, porta a una situazione dentro di che noi dobbiamo ripensare anche, certamente l'educazione, senza dubbio, certamente la legge. E' per questo che io dico che le cose sono fondamentali adesso. ChatGPT è il momento dentro di che la macchina prende possessione del linguaggio umano. Che vuol dire? Vuol dire un potere fenomenale senza responsabilità specifica. Questo è fondamentale. Il linguaggio umano passa al secondo livello di pertinenza per un rapporto umano più importante.
E quindi se questo è un rischio anche grandissimo, no? Che il linguaggio umano passi in secondo piano. E Paolo Benanti, lei si è proprio espresso, no? Sulla necessità che ChatGPT sia anche programmata sia per riconoscere quando non ha informazioni per rispondere in modo accurato e poi anche che non dimentichi che è stata creata da esseri umani, no? Quindi la sua preoccupazione va nel senso di questa preoccupazione anche di Derek de Kerckhoff, no? Sul linguaggio umano che in fondo non diventi secondario.
Assolutamente sì, con Derek condividiamo molto di questa prospettiva, perché il linguaggio è quella tecnologia che abbiamo sviluppato per rendere visibile qualcosa che altrimenti è invisibile. Quando io vi dico sono triste, rendo visibile un qualcosa di me che altrimenti sarebbe invisibile. Così facendo posso però rendere presente una cosa che ora non c'è più, che è Napoleone, cioè abbiamo una storia perché abbiamo un linguaggio. Abbiamo dei desideri e dell'immaginazione sul domani perché lo possiamo rendere visibile agli altri con linguaggio. Se questo, il linguaggio da parlato, scritto, stampato, diviene computato e anzi la macchina linguistica per eccellenza si darà il linguaggio, allora si darà il passato, il presente e il futuro. E questo è un orizzonte assolutamente da evitare.
E certo, ed Derek de Kerckhoff, siamo proprio alle battute conclusive. Allora, se ho capito bene, per lei l'uso di ChatGPT è una risorsa molto preziosa, però l'utilizzo richiede adattamento velocissimo oltre a valutazione critica, no? Un'intelligenza che continua a evolversi e noi facciamo fatica a stare al passo, però se ci riusciamo in qualche modo siamo più veloci, dimentichiamo fra virgolette il passato, riusciamo a utilizzarlo in modo sostenibile e benefico, secondo lei ce la faremo? La vede così?
Sì, la faremo, evidentemente l'abbiamo fatta sempre dai peggio situazioni come le guerre di religione, quando siamo stati trasformati dalla stampa facendo tutti capaci di dire la loro a un ritmo più lento evidentemente che oggi, ma il problema era lo stesso, le grandi scismi, le grandi divisioni, le grandi guerre religiose sono dato al fatto che la parola era presa da ciascuno senza, diciamo, troppo controllo, benché c'era un controllo evidentemente. No, il problema attuale è evidentemente di evitare al più presto il risultato politico e sociale di questo uso, perché non abbiamo visto come si poteva cambiare la politica prima di 2016, quando abbiamo eletto, dico noi il mondo, abbiamo eletto Brexit e Trump. Queste sono le cose che sono assolutamente conseguenze dei social media e si può provare. La problematica oggi è di dire ok, abbiamo pagato la rovina geopolitica del mondo. Per questo possiamo prendere questo rischio di nuovo? No, e sono contento di vedere che la gente si preoccupa. No. Hanno ragione di avere paura, dobbiamo trovare un modo di difendersi. Allora,
Paolo Benanti, siamo proprio a un minuto, il modo di difendersi per evitare di essere alla fine delle competenze, in conclusione?
Pensiero critico, pensiero critico, pensiero critico. La macchina dipinge, la macchina compone testo, la macchina gioca, ma non sa di aver fatto nulla di tutto questo. quando noi guardiamo un tramonto, magari dalla cima di un'alpa svizzera, sentiamo dentro qualcosa di unico. Ecco, quell'unico dell'umano è quello che ci farà avere una competenza che la macchina non ha.
Quindi pensiero critico e ancora pensiero critico. Grazie molte ai nostri ospiti, Paolo Benante, frate francescano specializzato in etica delle tecnologie. La ringrazio molto. Ringrazio molto anche Derek De Kerckhoff, che è sociologo, anche lui è professore specializzato in tecnologia, non sto a ripetere insomma tutto il vostro curriculum, grazie molte per le vostre considerazioni, noi speriamo di aver fatto un po' di chiarezza e di aver informato i nostri ascoltatori, ascoltatrici su quello che ci aspetta e su come insomma potremo interagire con questo nuovo tipo di intelligenza artificiale. Grazie.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie a te Paolo, sempre.
Allora, grazie a voi, il notiziario, e poi è già qui dietro i vetri e mi raggiunge negli studi di Rete 2 Nicola Moresi, informatico della Galleria Artras di Milano, ci racconterà del lavoro di ChatGPT legato all'arte.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ed eccoci alla terza e ultima parte di Moby Dick, ben ritrovate e ben ritrovati, Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono con Andrea Colosio in regia tecnica. E questa ultima parte noi la dedichiamo a un'iniziativa particolare, e cioè un caso di intelligenza artificiale applicata all'arte. È stata la prima mostra nella Svizzera italiana allestita interamente con l'uso dell'intelligenza artificiale. Vi presento l'ospite che qui in diretta negli studi di Rete 2, Nicola Moresi, benvenuto a Moby Dick.
Benvenuto.
Allora, lei è intervenuto in questa nuova mostra aiutando come informatico l'artista, lo street artist italiano Andrea Ravo Mattoni, che si è servito di un algoritmo che avete lavorato insieme per la creazione di opere che poi avete esposto in una mostra dal titolo Renaissance con la AI di intelligenza artificiale alla Galleria Artrust di Milano. Allora, innanzitutto specifichiamo che la particolarità, una delle particolarità, è che si tratta di un algoritmo che avete proprio creato ad hoc, e questa è una cosa particolare. Allora, come vi siete mossi per cominciare?
Esattamente, il nostro interesse è stato proprio quello di poter esplorare questi nuovi algoritmi. Verso la fine dell'anno precedente, quando cominciavano ad uscire diversi algoritmi legati al mondo, più che altro della generazione di immagini, quindi un pochettino separato e diverso da ChatGPT, del quale è stato discusso precedentemente, ovviamente nel mondo dell'arte, diversi artisti, e discutendo appunto con Andrea Ravo Mattoni, c'è stata questa paura, interesse, bisognava un pochettino esplorare per capire questi motori che generavano immagini partendo da un testo cosa potessero fare. Ed è proprio con Andrea che abbiamo deciso di esplorare, grazie alle mie competenze nel mondo informatico e grazie anche al suo molto interesse, grande interesse per quello che è il mondo digitale, di mettere in piedi, utilizzando degli algoritmi già presenti dall'anno precedente, ma il nostro grosso progetto è stato quello di istruirli, quindi di portare all'interno dell'algoritmo tutto quello che sono delle immagini desiderate dall'artista, proprio per avere un approccio un po' diverso. ChatGPT, la P all'interno della sigla definisce proprio che è un algoritmo pre-trained, che è stato già istruito. Noi siamo partiti da un database, da un algoritmo che aveva già diverse immagini, ma abbiamo noi proceduto alla istruzione, diciamo così, con le immagini che l'artista desiderava.
E questo diciamo che è un bel privilegio anche per l'artista, però noi abbiamo chiesto, e non credo che tutti possano avere un informatico insomma che gli crea l'algoritmo ad hoc, ma noi abbiamo chiesto proprio all'artista Andrea Ravo Mattoni insomma qual è stato il suo atteggiamento quando si è trovato a dividere, no, questa creatività artistica con una macchina. Sentiamo.
Allora, il mio approccio verso l'intelligenza artificiale è stato da subito un approccio con molto interesse, senza paura. Sono sempre stato legato alle nuove tecnologie, sono sempre stato molto curioso e questo mi ha portato a approfondire subito quello che erano le potenzialità dell'intelligenza artificiale. E sì, crederla prima di tutto un assistente, un amico, comunque uno strumento con cui poter sia dialogare che collaborare.
E quindi un amico, un assistente, no? Si parlava durante la precedente ora di dibattito, no? Del copilota, e questo è proprio un atteggiamento che, non so se uso una parola che poi possa piacere, però sano, insomma, nei confronti di questa intelligenza artificiale, quindi che aiuti l'uomo. E questo è quello che voi avete, insomma, immaginato subito anche creando questa intelligenza artificiale ad hoc?
Esattamente, è stato proprio l'approccio che Andrea ha voluto portarlo e anche per magari aiutare a spiegare una parola che è stata usata anche precedentemente negli interventi, è stata l'istruzione, il capire le potenzialità di questa tecnologia. E Andrea ha proprio voluto, dimostrando che utilizzando una tecnologia e renderla proprio il proprio assistente, c'è la possibilità di lavorare ed operare in armonia, in un modo costruttivo, in modo che possa fornire qualcosa di molto interessante.
E quindi noi abbiamo comunque chiesto ancora ad Andrea Ravo Mattoni come ha collaborato, appunto, dopo aver scelto la collaborazione e aver avuto la possibilità di averla. Sentiamo qual è stata la sua collaborazione nel elaborare le sue opere d'arte.
Io prima di tutto ho iniziato a studiarla, a comprenderla, poi grazie anche ai consigli e alle capacità di Nicola Moresi abbiamo approcciato, diciamo, in maniera un pochettino più approfondita. Ho cercato di capire e comprendere se era possibile creare una intelligenza artificiale ad uso personale e di conseguenza come nutrirla, come addestrarla per capire quali fossero effettivamente le potenzialità, i limiti, ben pochi limiti, me ne sono reso conto fin da subito. E quindi la collaborazione è quella della creazione appunto di immagini per poi in realtà tradurle, cioè non rimangono delle immagini fine a se stesse, ma in realtà poi io le utilizzo come maquette, come bozzetto, per poi rielaborarle magari a Photoshop, sovrapporle con altre immagini. E questo è il mio approccio.
E quindi Andrea Ravo Mattoni ha studiato l'algoritmo, si è servito delle competenze anche informatiche del nostro ospite Nicola Moresi. Insomma, sembra però quasi una situazione ideale per approcciarsi a questo tipo di intelligenza artificiale, quasi un caso felice, non così facilmente riproducibile, dobbiamo dirlo, Nicola Moresi.
Sì, probabilmente sì, ma credo che proprio sia questo forse anche uno degli approcci che oggi dobbiamo utilizzare verso questi nuovi mezzi. Gli algoritmi di intelligenza artificiale esistono da diversi anni, vengono anche utilizzati da moltissime industrie a livello mondiale da decenni. Oggi, ovviamente, come è stato detto benissimo precedentemente, ChatGPT, questa modalità di avere questo demo di un algoritmo già istruito sul quale poter dialogare, ha portato queste potenzialità al grande pubblico. Quello che mia moglie con la Galleria Art Trust vuole sempre portare molto avanti è la questione di formazione, di portare gli utenti vicino al mondo dell'arte e capire e vedere che cosa è possibile approcciare e lavorare.
E a proposito di arte, gallerie, ho incontrato proprio dei ragazzi, credo ieri, l'altro ieri, del Premio Giovani, quindi a Chiasso, allo spazio Officina di Chiasso, e questo Premio Giovani, tra l'altro dedicheremo un laser all'argomento. Il primo lavoro classificato è stato da una giovane artista tramite intelligenza artificiale, no? E loro, questi ragazzi, hanno ogni volta dichiarato che hanno usato l'intelligenza artificiale. La ragazza ha fatto un trittico, il tema era l'oblio, e sull'oblio ci ha fatto vedere che lei ha detto: io ho tenuto il telefonino con l'immagine della appunto tratta fatta dall'intelligenza artificiale e poi io l'ho disegnato con l'acquarello e l'ho formato. Quindi questo approccio nell'arte di rendere davvero l'intelligenza artificiale un assistente personale, e questo creerà anche un nuovo mondo nell'arte, no? Quindi quella più tradizionale e quella che utilizza l'intelligenza artificiale già dichiarata, sembra quasi che si sono subito autoregolati. Lei come la vede, Nicola Moresi? Anche con la galleria, perché voi l'avete fatto.
Assolutamente, e probabilmente sta anche aiutando numerosi artisti a sviluppare e poter veramente arrivare in un mondo creativo dove inizialmente gli mancavano dei mezzi, gli mancavano le possibilità o le competenze dal punto di vista informatico o di disegno per andare appunto a generare determinati modi interessanti. Andrea ha appunto sviluppato nella stessa modalità le opere che poi ha realizzato l'intelligenza artificiale a bomboletta spray, ed è qui la sua bravura nella maestria, le ha riprodotte su tele, su anche tele molto grandi di metri quadrati. Di conseguenza questi nuovi strumenti stanno abilitando tantissime persone, tantissimi artisti a poter entrare ed esplorare e soprattutto poterlo fare velocemente anche. Se magari precedentemente per poter avere determinati risultati ci volevano settimane di lavori, oggi è possibile avere molti bozzetti in un modo molto veloce.
Mm-hmm. E sempre i ragazzi del premio Giovani, molti dicevano di aver usato Playground.
Sì, ci sono numerosi algoritmi legati alla creazione di immagini. Se prima è stato appunto discusso la questione di generazione di testi tramite l'algoritmo GPT, precedentemente si è già discusso, e anche se non sbaglio anche Moby Dick in passato è già stato parlato, degli algoritmi che creano delle immagini partendo da un testo. Recentemente una delle più sofisticate, dove sta veramente diventando molto difficile distinguere tra un'immagine reale e un'immagine generata, è Midjourney, è una di quelle che ha un database molto più completo. Ma come effettivamente è stato discusso precedentemente sulla tipologia di addestramento, anche nel mondo delle immagini ci sono database che trattano più il mondo giapponese e manga, ci sono database che trattano un pochettino più le opere vecchie, ci sono database che magari sono più concentrati sul fotorealismo. E anche questo è un mondo in costante esplorazione e crescita.
E quindi non è sempre così facile, no, distinguere che cos'è qual è l'apporto umano e che cosa è stato invece prodotto dall'intelligenza artificiale nelle immagini, penso all'arte visiva, insomma anche lì è una questione aperta. E se torniamo a quanto ci ha detto l'artista Andrea Ravo Mattoni, ci ha detto di essersi reso conto, insomma, da subito che si è servito di un assistente personale che ha ben pochi limiti. Ecco, questo può far riflettere chi come lei questo grado di algoritmi è in grado di programmarli. Lei come si è posto di fronte, insomma, a questa potenzialità tecnica che può essere positiva o negativa a seconda di come lei e come quelli come lei la possono utilizzare?
Da una parte può far veramente paura, anche per chi ha, diciamo così, le redini di questi algoritmi. Dall'altra parte, come è stato ben spiegato anche precedentemente, qualsiasi strumento creato dall'essere umano, inizialmente magari pensato per sopravvivere o per vivere meglio, spesso e volentieri è stato utilizzato in modo negativo. Quello che abbiamo visto noi e abbiamo potuto approcciare è stata la possibilità di lavorare con immagini delle quali abbiamo noi deciso. Probabilmente anche nel mondo ChatGPT si arriverà in un futuro ad avere dei bot conversazionali, come oggi ne possiamo utilizzare, molto molto verticali. Se in questo momento fossi un medico e mi interfaccio con ChatGPT e chiedo determinate situazioni all'interno della mia industria, ChatGPT è molto generalista, ovviamente, perché è stato istruito. Quello che nascerà nel futuro sarà proprio degli algoritmi che verranno da una parte tarati e dall'altra parte gestiti in un modo un po' più verticale su quello che le competenze. Ad esempio nel mondo dell'arte, ed è lì è stata anche una grossa discussione con Andrea, la questione del nudo. Il nudo è portato nel mondo dell'arte, che è un nudo artistico. La maggioranza di questi algoritmi digitali di creazione di immagini non lo permettono o lo oscurano, anche partendo dai dipinti di Caravaggio piuttosto che da grandissimi artisti, e di conseguenza si comincia già a vedere la mano dell'uomo che sta, diciamo così, modificando questa parte di struttura.
Ah, quindi il nudo che viene in qualche modo è censurato, e questa è anche una, diciamo, una novità per quanto riguarda questi algoritmi. E sempre a Ravo Mattoni noi abbiamo chiesto, alla fine naturalmente è importante anche il risultato, no? È un artista che insomma tiene molto naturalmente alla propria creatività, guarda il risultato e quanto lo sente suo, quanto sente invece che è frutto dell'intelligenza artificiale, perché alla fine questo è molto importante, no? Come ci diceva Benanti prima, pensiero critico tre volte, pensiero critico. Ma lui ha avuto il sopravvento, lui o la macchina? Sentiamo Andrea Ravo Mattoni.
Ma quanto la sento mia e quanto la sento un qualche cosa di esterno. In realtà io con la tecnologia mi sono sempre rapportato quasi fondendomi, nel senso faceva quasi come delle appendici, ma da quando è nato il computer, prime console, quando è arrivata la fotografia digitale, quando è arrivato internet, ecco, un appendice che mi serve per poi esplorare, elaborare, velocizzare determinati processi, tutto lì. Ovviamente in questo non c'è mai una macchina che prevarica la mia persona, anzi, sono io sempre la cosa più importante, il braccio che poi agisce, l'umanità che prende il sopravvento, la manualità che prende sopravvento, quello che faccio poi traducendo e facendo vedere come rielaboro queste immagini attraverso l'utilizzo della bomboletta spray su grandi superfici, tele, piuttosto che grandi muri, e far vedere che comunque io non vengo sostituito dalla macchina. La macchina non sta prendendo il sopravvento, sta semplicemente al mio fianco e poi io faccio un passo in avanti.
Allora, l'artista Andrea Ravo Mattoni ci dice: io ho il sopravvento, no? La macchina mi aiuta, poi io faccio il passo in avanti. Invece nelle conclusioni durante il nostro dibattito di un'ora, Paolo Benanti ci diceva: attenzione, siamo alla fine delle competenze. Ma allora qui come la mettiamo? Cioè l'arte è un campo privilegiato per quanto riguarda l'intelligenza artificiale? No, dipende sempre da chi lo usa e di come viene utilizzato, appunto.
Assolutamente, ed è proprio qua è stata partita l'esplorazione con Andrea. Andrea, difatti, chi ha visitato la mostra può vedere appunto esplosioni, fuochi, ha proprio cercato di immaginare questo movimento, questo momento di grandissimo cambio nel mondo dell'arte, come quando è arrivata la macchina fotografica, la fotografia, gli artisti che ai tempi facevano i ritratti avevano probabilmente paura di sparire. E di conseguenza lui ha cercato di creare questo parallelismo con il passato e di riuscire a portare avanti questo approccio verso il mondo del digitale e verso il mondo dell'intelligenza artificiale. Quello che si è proprio visto, e come anche hanno detto questi ragazzi del premio, oggi c'è sì chi mi aiuta a generare, come possono generare determinati testi, ma il pensiero critico, come è stato detto in precedenza, e poi l'abilità pittorica, nel caso del mondo dell'arte, il tailor made, probabilmente si tornerà molto di più su quello che è fatto a mano, fatto nella boutique, probabilmente permetterà di creare questa separazione, questa differenziazione, mettendo tra virgolette anche a fuoco quello che può essere il contenuto dal quale è stato generato. Questo è uno dei motivi per i quali noi abbiamo anche deciso di istruire l'intelligenza artificiale che abbiamo utilizzato con delle immagini che non fossero più protette da copyright, proprio per riuscire a lavorare con un materiale che fosse corretto da poter poi utilizzare. E poi la bravura, la maestria del maestro a bomboletta spray Andrea Ravo Mattoni per poi riprodurlo sul mondo fisico.
E proprio di copyright e di privacy parlavamo nell'ora di dibattito, e voi diciamo avete voluto, diciamo così, aggirare l'ostacolo, se posso riassumere così. Ma in questo campo, allora, in campo dell'arte, come risolvete allora il tema dell'originalità di opere create in collaborazione con l'intelligenza artificiale e poi l'eventuale mancanza di autenticità? Lei come la vede, Nicola Moresi?
È un campo molto complesso, probabilmente il futuro vedrà, ma come nel mondo dell'arte, anche nel mondo ad esempio della musica, sul plagio, su quello che è anche in quel settore la creazione dell'intelligenza artificiale, vedrà un'evoluzione, un cambio di quello che è il diritto d'autore, di quello che è l'originalità, di quello che è la necessità. Come ben è uscito prima nel dibattito, siamo all'inizio di un cambio epocale. Un cambio epocale che modificherà tantissimi settori, da quello che è la parte legale, quella che abbiamo visto appunto su tutto quello che sono le discussioni interne, e anche quello che è l'ambito di copyright e l'ambito di originalità avrà probabilmente un altro approccio.
Quindi un cambio epocale anche per quanto riguarda l'arte. E secondo lei anche gli informatici come lei potranno essere sempre più coinvolti nella creazione artistica? È pronto?
Assolutamente. Credo che, come già nel passato è successo, gli informatici possono alla fin fine portare una loro parte. Chi oggi sviluppa un software, come software che utilizziamo tutti noi sui nostri telefonini, è stata creata da una persona che ha avuto un'idea e ha generato qualcosa da zero. Quindi già oggi un informatico potrebbe essere visto come artista. Oggi probabilmente anche alcuni informatici avranno la possibilità di creare nel mondo digitale delle soluzioni molto molto semplici. Ovviamente, come abbiamo detto prima, l'uscita dal mondo digitale per ritornare su una tela, su un muro, su una scultura fisica sarà quello che probabilmente ritornerà e sarà probabilmente di mainstream.
E noi possiamo dire in conclusione, Nicola Moresi, che la combinazione di intelligenza artificiale e di creatività umana può appunto offrirci la possibilità di sperimentare nuove forme d'arte, e questo cambio epocale non sarà magari così temuto, no? Che potremo anche apprezzare l'arte nel mondo digitale con meno preoccupazione di quanto invece ci si aspetta, abbiamo sentito prima, no? In altri campi si parlava anche di possibilità di situazioni geopolitiche, rischi e di questo genere. Insomma, l'arte in questo ambito potrà essere un'isola a parte.
Probabilmente sì, anche se l'arte, come qualsiasi altra cultura, diciamo così, o qualsiasi passione, fa sempre parte di quello che è la nostra cultura dell'evoluzione. L'arte però probabilmente il fatto che utilizza un senso anche diverso e magari ha un'entratura in modo diversa, avrà la possibilità di svilupparsi in un modo un pochettino separato. È comunque, e se lo sarà sempre, molto soggetta su quello che è l'ambito culturale, sui bias, come è stato detto precedentemente, e su quello che il popolo vorrà sviluppare. Certo è che oggi, visto che chiunque potrebbe quasi diventare artista, soprattutto nel mondo digitale, farà sì che probabilmente ci sarà inizialmente una grandissima quantità di informazioni, di immagini, di creazioni, come c'è stato per il fenomeno NFT, che sembrava che doveva essere la grandissima rivoluzione. Si è ritornati, è rimasto il buono della tecnologia NFT, che sta in questo momento sviluppandosi in modo sano, e di conseguenza anche probabilmente col settore dell'intelligenza artificiale arriveremo in un momento, dopo questa hype, a capire che cosa ci può dare di positivo e che cosa può, tra virgolette, supportare l'essere umano.
E quindi anche in campo artistico, insomma, siamo in movimento, è tutto davvero un settore in grande movimento. Io la ringrazio molto, Nicola Moresi, per essere stato qui in diretta negli studi di Rete2. Grazie.
Grazie a voi.
Ed è proprio quasi mezzogiorno, è ora di salutarci. Io ringrazio anche i nostri ospiti precedenti, ricordoni Derek De Kerckhoff, Paolo Benanti, Moby Dick, che abbiamo titolato ChatGPT, vantaggi e storture della nuova forma di intelligenza artificiale, termina qui. Trovate la puntata online sul nostro sito della RSI. Grazie anche ad Andrea Colosio in regia tecnica, da Lina Simoneschi fino a Chiaro. Grazie soprattutto a voi pubblico all'ascolto. Buon weekend e a risentirci presto.